Grazie professore e grazie all'organizzazione per avermi invitato a parlare. Il tema è molto interessante, me ne sto occupando da tempo e quindi spero di poter condividere con voi alcune riflessioni interessanti. Innanzitutto poi ringrazio ancora il professor Diller per la premessa che ha fatto, che è molto importante e che mi ha dato a mia volta modo di riflettere proprio mentre lui stesso esponeva il problema dell'ambito di applicazione oggettivo del regolamento. E in qualità di assegnista di ricerca parto da una domanda a cui non darò risposta neanche nelle mie conclusioni ma nelle riflessioni, però lo userò come spunto. Ma se un assegnista di ricerca viene finanziato dall'Università Statale di Milano, è tutelato dal decreto legislativo italiano. Se questo decreto legislativo italiano è meno tutelante del regolamento UE, l'assegnista di ricerca finanziato da Horizon è più tutelato di me? Vedremo. Certamente fa riflettere, e questo farà riflettere, spero, nelle mie conclusioni rispetto alla pubblica amministrazione, di cui quindi passo a parlare. Innanzitutto, quando parlo di PA, di pubblica amministrazione, penso alla pubblica amministrazione in quanto autorità pubblica, quindi è chiaro che la pubblica amministrazione può agire nel mercato quale operatore economico, senza poteri autoritativi, ma questo non nella sede odierna non mi interessa, in quanto vale quale privato, ai sensi del regolamento, e ovviamente fermo restando tutte le premesse sull'ambito di applicazione oggettivo che il professore ha già fatto, per cui non affronterò. E quindi detto questo sulla pubblica amministrazione, una piccola premessa sui big data. Ora si parla solitamente di big data in riferimento a società il cui core business è la gestione di questi dati, quindi per esempio Facebook, sulla bocca di tutti in questi giorni, quindi è un esempio abbastanza ovvio. Non dimentichiamo però che la pubblica amministrazione è un soggetto che forse più di ogni altro è capace di aggregare big data, perché se noi pensiamo al complesso di amministrazioni che costituiscono l'ordinamento, ci rendiamo conto abbastanza in fretta che mettendo insieme le varie fonti di dati a cui può attingere, è in grado di conoscere qualsiasi cosa sulla nostra attività, da quando siamo nati a quando moriamo, più o meno. Soprattutto in uno stato sociale, la pubblica amministrazione ci segue nei fatti che denotano la nostra vita, più anche di quanto può fare Facebook se noi non, per esempio, ci iscriviamo a Facebook. Quindi il tema dei big data, a mio avviso, diventa centrale quando guardiamo la pubblica amministrazione, perché le forme di ingerenza che la pubblica amministrazione può escogitare utilizzando questi dati diventano tanto più ampie quanto minori sono le restrizioni che applichiamo alla pubblica amministrazione nell'utilizzo di questi dati. Faccio un esempio rapidissimo per dare un'idea di quello di cui sto parlando, ma non voglio assolutamente perdermi troppo in esempi. Di recente ci sono diversi esempi, ne faccio uno abbastanza sgradevole, ma sgradevole perché è un'imposizione fiscale, non per altro, sul canone RAI. Data la grave evasione di questo canone, il legislatore ha deciso di inserire in un comma 600 qualcosa della legge finanziaria una norma per cui la pubblica amministrazione può incrociare i dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente con quelli dei titolari di un contratto di fornitura elettrica e quindi applicare automaticamente il canone RAI. Ora è chiaro che questo sistema, per cui è stata inserita una norma di legge apposita, può funzionare solo nel momento in cui la pubblica amministrazione, titolare di tutti questi dati, li incrocia e grazie a sistemi automatizzati sa chi è tenuto a pagare il canone o no. Lascio la vostra immaginazione poi fare tutte le ulteriori possibilità che possono emergere, ma adesso andiamo avanti, diciamo, con l'aspetto invece teorico che mi interessa portare avanti qua. Quindi innanzitutto rispetto al regolamento, perché vorrei parlare dei big data e pubblica amministrazione ovviamente alla luce del regolamento europeo, per questo è importante appunto la premessa del professore, quindi nell'ambito di applicazione del regolamento innanzitutto dobbiamo capire se questo regolamento si applica o no alla pubblica amministrazione. comunicazione. È una promessa banale, ma assolutamente doverosa, e la risposta è sicuramente affermativa. Questo lo possiamo dedurre da due argomenti, uno positivo e uno negativo, se vogliamo. Innanzitutto quello positivo, se noi guardiamo le definizioni del regolamento, vediamo che sia quella di titolare del trattamento, sia quella di responsabile del trattamento, che destinatario, che terzo, prevedono espressamente che all'interno di tali soggetti vi sono le autorità pubbliche. Quindi, a scanso di equivoci, fermo restando che le norme parlano di persona fisica o giuridica, comunque si cita anche l'autorità pubblica, quale forma possa avere. Quindi possiamo stare abbastanza tranquilli sul fatto che la pubblica amministrazione è ricompresa tra i soggetti che sono destinatari del regolamento. Comunque, se ciò non dovesse essere sufficiente, possiamo anche a contrario guardare a quelle norme che invece escludono talvolta i soggetti pubblici dall'applicazione del regolamento stesso. E quindi, per esempio, nella definizione di destinatario abbiamo sì l'autorità pubblica, ma l'autorità pubblica stessa è esclusa dall'applicazione in qualità di destinatario soltanto quando acquisisce dati, quindi quando riceve dati nell'esercizio di un potere specifico di indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli stati membri. Quindi, appunto, vediamo che dall'esclusione significa che ci deve essere un'inclusione a monte. E poi un'altra esclusione, ma non voglio fare il catalogo di tutte le norme, quindi mi fermo poi a quest'altro esempio. Nell'articolo 2, che appunto, come il professore ha ricordato, definisce l'ambito di applicazione materiale, il paragrafo 2, lettera D, esclude che si possa applicare il regolamento alle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. In relazione a queste fattispecie, poi è bene dire che il regolamento non si applica, anche perché si applica un'altra direttiva europea. In ogni caso, quindi, possiamo partire dal presupposto che la pubblica amministrazione è un destinatario del regolamento, e in quanto destinatario del regolamento, quindi, salvo deroghe specifiche, è tenuta ad applicarlo esattamente come qualsiasi altro soggetto, il che quindi ci offre già una fortissima idea di quella che può essere la limitazione del potere della pubblica amministrazione di usare quei big data che ho descritto prima, di cui ho parlato prima. Tra le varie limitazioni abbiamo però una primissima precisazione da fare, di cui già Alessia ha accennato e che è sicuramente molto importante quando guardiamo la pubblica amministrazione, cioè il problema del consenso. Il consenso nei confronti del privato è un elemento che diamo quasi per scontato, nel senso che quando diamo i nostri dati a un operatore economico, ho detto privato ma in realtà anche pubblico, un operatore privato che svolge attività di impresa secondo le logiche del mercato, privato o pubblico che sia, sappiamo bene che i nostri dati li diamo semplicemente perché noi vogliamo darli. Quindi, se abbiamo la pazienza di leggere i termini e condizioni del servizio, lo faremo soltanto coscientemente e a fronte di quanto viene detto che sarà fatto con i nostri dati. Nei confronti della pubblica amministrazione questo meccanismo è talvolta valido, e quindi benissimo quelle volte che sia vero, ma tante altre volte assume dei colori molto diversi. È stato detto in dottrina che il principio del consenso assume nei confronti della pubblica amministrazione una forte relatività, perché di fronte alla pubblica amministrazione possiamo inquadrare almeno tre tipi di diverse situazioni che appunto sconfessano il principio del consenso in modo radicale. E il primo caso è tutte le volte in cui l'obbligo di fornire i dati sia derivi dalla legge, quindi ci sia un obbligo legislativo a fornire i dati. E questo è molto evidente, per esempio, nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. È evidente che se non sottoponiamo a questa i nostri dati reddituali volontariamente, l'amministrazione finanziaria con i suoi poteri di indagine potrà acquisirli. Questo è detto molto chiaramente nel 31esimo considerando del regolamento, dove viene appunto citato il caso delle autorità pubbliche che nello svolgimento della loro missione istituzionale devono, per un obbligo legale, devono acquisire dati, e viene appunto fatto l'esempio delle autorità fiscali e doganali. Quindi è evidente che in questi casi è inutile parlare di consenso, in questi casi abbiamo quindi un soggetto molto forte che può acquisire una grossissima quantità di dati, anche se noi non lo vogliamo. Un secondo ordine di casi è quello in cui non c'è un obbligo di legge, quindi formalmente la pubblica amministrazione deve richiedere il consenso così come lo deve fare un privato, ma di fatto per le modalità che per il tipo di servizio, scusate, che la pubblica amministrazione offre, quel consenso è privato di ogni vera determinazione da parte dell'interessato. Anche in questo, in questo caso troviamo dei riferimenti espressi nel regolamento, dove si parla di casi in cui c'è una posizione di evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento. Titolare del trattamento, torno a sottolineare, può essere la pubblica amministrazione, cioè l'autorità pubblica. Questo diciamo evidente squilibrio, sempre considerando, specifica che poi si può verificare proprio quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica, e quindi ciò rende pertanto improbabile, voglio proprio citarlo letteralmente per dare senso del contenuto del regolamento, che il consenso sia stato espresso, lo ripeto, e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente. Ora, l'esempio che mi viene più facile, anche se effettivamente ci sarebbe poi da verificare, e temo che non lo sarebbe, se sia pertinente al regolamento o no, ma è un esempio giusto per dare l'idea di quello che sto dicendo, è l'istruzione scolastica. Nel momento in cui chi ha la patria potestà deve iscrivere i figli a scuola, deve fornire certi dati. Se non vuole iscriverli a scuola perché preferisce procedere con l'istruzione a casa, che è un'opzione che il nostro ordinamento consente, deve comunque fornire una serie di dati, quindi in un caso o nell'altro non ci si sottrae dal dovere di dare dati. In altri casi ancora, e appunto vedete che le similitudini rispetto al caso di prima sono veramente molto, molto simili, quindi ai fini del discorso che stiamo facendo, quindi ai fini delle peculiarità che assume il principio del consenso nei confronti della pubblica amministrazione, quindi nei confronti di un soggetto che ha il potere di esigere dati dal privato, il discorso poco cambia, quindi siamo sempre di fronte a una situazione in cui la pubblica amministrazione acquisisce dati a prescindere dal libero arbitrio del privato. E poi il terzo caso, che è quello della diciamo volontarietà del consenso, diminuita dalla necessità della prestazione, cioè tutti quei casi in cui il soggetto pubblico, esercitando un servizio che per il soggetto è fondamentale, di fatto anche se deve richiedere consenso, mette l'interessato in una posizione per cui questo deve per forza darlo. Un caso assolutamente ovvio, cioè un esempio assolutamente ovvio di questo può essere la sanità. È vero che ci vuole il consenso, cioè deve essere rilasciato il consenso, ma d'altro canto sfido a negare il consenso e a non sottoporsi alle cure mediche, quindi a rischio della propria vita perché non si vogliono dare dati alla pubblica amministrazione. Ora, tutto questo è molto importante perché ci pone in una situazione in cui quindi noi siamo di fatto costretti a dare dati alla pubblica amministrazione. Mi permetto di avanzare un'idea che avevo già proposto ai miei iscritti. In questi casi, a mio avviso, si dovrebbe parlare di dati che sono oggettivamente pertinenti alla sfera pubblica, quindi che siano quale che sia il soggetto, che sia una pubblica amministrazione in senso tecnico, ossia semplicemente un soggetto che esercita una funzione pubblica, per esempio una concessione o un altro atto, sicuramente dobbiamo guardare al fenomeno in una sfera prospettiva pubblicistica, e questo diciamo ce lo conferma il regolamento tutte quelle volte in cui mette a fondamento delle eccezioni rispetto a determinati diritti riconosciuti agli interessati lo svolgimento di una funzione di interesse pubblico, quindi senza richiamare il concetto di autorità pubblica ma richiamando invece la funzione di interesse pubblica svolta da questo. E in base a questa idea, per cui abbiamo dei dati che sono oggettivamente pubblici, passo all'ultima, cioè alla terza parte dell'argomento, che è quindi quella relativa alle conseguenze che da questo derivano, cioè se noi abbiamo dei dati che effettivamente sono pubblici perché c'è un soggetto che è titolare di un potere pubblico che li può acquisire per i fini istituzionali, il problema è: ma allora dove si ferma il potere di questo soggetto? Cioè un'autorità pubblica che ha acquisito i dati può trasferirli liberamente a un'altra autorità pubblica? Ovviamente se così fosse saremmo di fronte a uno Stato molto potente nei confronti dei privati. Ripeto, pensate a tutte le volte che vi è capitato anche come individui di dare dati che potrebbero essere utilizzati e se incrociati tra loro per acquisire informazioni che senza l'integrazione dei dati non sarebbero conosciute. Su questo principio apro una piccolissima parentesi, è nota, cioè, è da tempo riconosciuta dalla Cassazione l'idea per cui dati tra loro già pubblici, se aggregati e resi disponibili in un'unica in un unico contenitore, quindi incrociandoli tra loro, determinano un valore conoscitivo nuovo e diverso da quello che i singoli dati possono esprimere. Questa giurisprudenza nasce nell'ambito del reato di diffamazione, nel cui si è riconosciuta la sussistenza del reato anche qualora si siano usati dati che erano già disponibili pubblicamente. Nel settore pubblico questo ci aiuta a capire che anche se la pubblica amministrazione in vari settori aveva già quelle informazioni, laddove è in grado di incrociarli e metterli insieme tra loro, non sta semplicemente valutando informazioni che aveva già, ma sta creando un'informazione grazie a questi dati che prima non aveva. Per darvi un esempio in concreto, l'ANAC nei rapporti che fa annualmente è riuscita a individuare dei fenomeni anomali incrociando tutti i dati delle gare d'appalto svolte sul territorio italiano. Quindi che cosa ha fatto? Ha detto, per esempio, questo è l'esempio che fa l'ANAC, la data siringa viene fatta pagare, qua non riporto il dato corretto, c'è la relazione, viene fatta pagare ad esempio un euro all'azienda sanitaria di Milano, ma stranamente nell'azienda sanitaria invece Y viene fatta pagare 8 euro, la stessa siringa dalla stessa impresa offerente. Questo, c'è proprio una tabella in cui l'ANAC fa vedere i disvalori in rosso laddove c'è un'anomalia e quindi c'è qualcosa che evidentemente nella gara non è andata bene. Poi starà all'ANAC a valutare cosa non è andato bene. Detto questo, quindi dobbiamo capire qual è il limite entro cui la pubblica amministrazione può andare a incrociare questi dati, e questo lo facciamo sempre riferendoci al regolamento, guardando innanzitutto quelle che erano le premesse, cioè la direttiva che già ha citato il professor Ziller, che era precedente al regolamento. E per brevità mi riferisco subito al caso Bara, che ha sottolineato, nel quale la Corte ha sottolineato che la direttiva osta a misure nazionali che consentono, scusate anche qua leggo per maggior chiarezza, che consentono a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro di trasmettere dati personali a un'altra amministrazione pubblica a fini di trattamento senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione né del successivo trattamento. Quindi già sulla base della direttiva c'era un'idea che la Corte di Giustizia ha esplicitato per cui non ci possa essere un libero scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni. Ora questa idea nel regolamento viene rafforzata sensibilmente, viene rafforzata sotto diversi aspetti, ne accenno tre, anche perché vedo che il tempo a mia disposizione è quasi ultimato, e quindi innanzitutto il fine per il quale la pubblica amministrazione può raccogliere i dati, laddove ovviamente non ci sia il consenso liberamente prestato, deve essere determinato dalla legge. Quindi innanzitutto il fine perseguito dalla pubblica amministrazione è determinato dalla legge. E quindi parliamo di una pubblica amministrazione. Nel momento in cui poi la pubblica amministrazione che ha raccolto i dati vuole trasferire i dati a un terzo, e sappiamo, come ci ha anticipato la dottoressa Alessia, il terzo è un'accezione molto ampia, quindi ricomprende anche un'altra pubblica amministrazione, quindi quando sia un trasferimento tra pubbliche amministrazioni ci deve essere sempre una base giuridica, salvo determinati casi in cui il regolamento ammette il trasferimento, ma sono casi tassativi e per esempio se devono sussistere motivi di rilevante interesse pubblico. E infine il regolamento, al considerando 45, chiarisce che vi deve essere una base giuridica per il trattamento da parte delle autorità pubbliche, sempre appunto laddove il consenso non sia liberamente prestato dall'interessato. Quindi in base a tutta questa ricostruzione l'idea che ne emerge è che vi sia una funzionalizzazione del dato, quindi il dato acquisito dalla pubblica amministrazione per svolgere una funzione pubblica è in qualche modo legato al fine che la legge ha individuato per ammettere l'acquisizione coatta di tale dato, scusate. Quindi chiudo con la riflessione da cui ero partito dalla mia posizione di assegnista di ricerca, che magari è meno tutelato di un altro assegnista di ricerca, e stessa cosa vale per l'interesse pubblico. Ma se il decreto legislativo italiano tutela in minor modo il privato, l'individuo, come possiamo ammettere che ci sia una maggior tutela di fronte a interessi pubblici che la legge qualifica ugualmente, laddove ci sia da una parte soltanto la tutela italiana e dall'altra la tutela europea? Vedremo quale sarà l'evoluzione, ovviamente questa è una domanda per il futuro. Grazie.